Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Dice Gesù: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E io aggiungo oggi: da questi comandamenti dipende la vita. Fuori di questi comandamenti c'è la morte. Avete ascoltato la prima lettura? L'avete ascoltata attentamente? È tratta dal libro dell'Esodo, uno dei libri della Torah, che dice: non molesterai il forestiero, né lo opprimerai. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, altrimenti quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché sono pietoso. Ce l'è ben presente questa immagine? È Dio che parla e dice come stanno le cose, invitando il cuore di tutti ad essere generosi, senza ideologie, senza partiti, senza squadre di calcio, non so. Stamattina, guardando un po' le cose che, no, che forse anche voi guardate, non lo so, spero di sì, sono incappato anche in un comunicato ufficiale, un comunicato importante di un ufficiale dell'esercito israeliano che mette in guardia la popolazione di Gaza di andarsene verso il sud perché stanno per fare un'operazione importante. E questo tu non lo so se lo capisci, se lo sai, ma è abbastanza grave. Adesso, non prendendo le parti di nessuno, ve le assicuro, magari mi faccio tagliare la testa qua. Queste sono cose importanti. E lui ha ribadito con fermezza, gelida: guardate che questo non è un avviso qualsiasi, questo è un consiglio urgente da mettere in pratica, la finestra sta per chiudersi. E forse lo faranno e forse no, non lo so, è un dramma già adesso, quello che faranno sarà un dramma ugualmente. Però tu guarda la perentorietà di questo annuncio, come ti scuote l'anima, perché tu capisci come è successo anche a loro al tempo del nazismo, quando gli è stato detto: in 40 minuti dovete preparare tutti e andarvene dalle vostre case. È un dramma, è sempre un dramma, noi non ci tocca mai perché noi facciamo altro, ma insomma è un dramma. Ma se Dio parla e dice: guardati bene dal fare questo, guardati dal non accogliere lo straniero, guardati da... Tu che dici? Che hai ancora delle opinioni da opporre? Hai ancora delle economie da salvare? Perdonatemi, io non sono qua per fare politica, Dio ce ne scampa. Vorrei solo che, alla luce delle cose che accadono e che ci mettono comunque in grande preoccupazione a tutti, comunque vadano, risuona una parola che è autorevole e dolce insieme. A chi sta provocando Gesù per dirgli: ma allora dici qual è la verità sulle cose, dici veramente come dobbiamo regolarci di fronte a una legge che forse si impone in maniera troppo dura. Aveva appena risposto ai sadducei, l'aveva messi a tacere, perché erano andati là spocchiosamente a dirgli: ma se c'è una donna che sposa un uomo, quello muore, poi ne sposa il fratello, muore pure quello, secondo la legge ne sposa sette e alla fine muoiono tutti, dove va la donna? Con chi sposa? Con chi è, di chi è moglie dopo? No? Guardate che queste domande ce le abbiamo pure noi dentro, davanti a Dio, senza avere alcuna sapienza. Stavolta vanno da lui, un dottore della legge si mette davanti a lui per dirgli qual è il comandamento più importante. Qual è il comandamento più importante nella Torah? E lui glielo dice. Ma immaginati che non glielo dica da una cattedra, che glielo dica guardandolo. Ma tu capisci cosa vuol dire se Dio dice una cosa, Gesù, scusate, dice una cosa e ti guarda mentre la dice con autorevolezza, ma con estrema dolcezza. Io non penso di esserne capace, ma dice guardandolo come se dicesse tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto quello che sei e che hai. Lo capisci? Non glielo chiede Gesù. Ma il suo sguardo è interrogativo. Questa autorevolezza ti raggiunge come salvezza e speranza o ti mette in difficoltà? Allora guarda, se tu non riuscissi a capire cosa vuol dire amare un Dio che non vedi, pensare a Lui sempre, visto che tu c'hai tante cose da pensare. Se ti fosse così arduo mantenere questa relazione con lui, dice, guarda, c'è una legge che puoi praticare, tutti la potete praticare, tutti la possiamo praticare. E in questo l'ho detto all'inizio della messa, amici, lo confesso, siamo tutti mancanti, io per primo e voi appresso, tutti mancanti. Quella legge pratica che tradurrebbe l'amore di Dio in un modo credibile e possibile, quella legge che dice amerai il tuo prossimo come te stesso, perché da questo dipende tutta la legge e i profeti, cioè la vita. Ora, io lo so che nel cuore tu dici questo è impossibile, è vero, sai perché è impossibile? Non perché veramente amare il prossimo non sia alla nostra portata, se non era alla nostra portata, Gesù sarebbe stato il figlio di un Dio cinico che ci avrebbe imposto cose che ci sono impossibili. È così che pensate? Ma l'errore non è certamente nella legge di Dio. L'errore è nato quando tu deliberatamente hai cambiato il senso all'amore e hai stabilito che l'amore è un sentimento per cui uno si può sposare oggi e lasciare domani. Hai stabilito che l'amore è una cosa che passa, che va bene per le canzoni, però in effetti non ha un'incidenza autentica nella vita. Anche amando Dio, hai pensato di mandare fiorellini a lui e alla madre di Gesù, senza però considerare le divisioni che hai dentro. Beh, non è quello l'amore. Non è quello l'amore. Se vuoi riportarti una parola oggi per quando vai a casa, sappi che non è quello l'amore. Se fosse l'amore, noi salveremmo le nazioni in lotta con le canzoncine, con Sanremo, non so. Quello non è l'amore. Quella è una stupida interpretazione della capacità grande dell'uomo di provare sentimenti e di esplicitare qualcosa che riguarda la fonte più bella che porta dentro, cioè il desiderio, che ha come oggetto il bene, non altro. Dunque non può essere questo l'amore. Allora cosa sarà l'amore? Sarà quell'atteggiamento impastato di fede che ha una madre quando porta il proprio figlio fino alla maturità, anche se questo figlio avesse dei difetti, delle difficoltà fisiche o qualche altro genere di problema, guardando in lui sempre la possibilità di redenzione, la capacità di, in qualche modo, di determinarsi da solo e vivere, relazionarsi e diventare adulto. Insomma, l'amore è quello che perdona i peccati, che copre ogni iniquità, che ha la possibilità, come dice Paolo, di sperare contro ogni speranza. Se il tuo amore è così, chiedi perdono a Dio per non averlo usato nei confronti del tuo prossimo. Se il tuo amore è ancora un sentimento da quattro soldi, da canzoncine, chiedi perdono non solo a Dio, ma anche agli uomini, perché sei cristiano e li hai ingannati con sentimenti di bassa lega, che oggi nella Chiesa non possono abitare più. Noi siamo chiamati a testimoniare. Un tempo i martiri testimoniarono col sangue. Tu con quale aspetto della tua vita pensi che potrai rendere gloria a Dio? Beh, cercalo. Attendi con fermezza, costanza e grande speranza e molta umiltà. E lo Spirito Santo, che ha scritto tutte queste leggi, non sulla pietra ma sul tuo cuore, lui ti aiuterà a farle diventare vita. Riconciliazione, incontro, accoglienza, anche se il partito a cui fai riferimento è contrario alle cose che dici, qualunque cosa dici, tanto sono tutti contrari di tutti. Solo in Cristo noi siamo una sola cosa. il Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai fissato al centro della nostra vita la legge della concordia e del perdono, perché fai respirare la nostra esistenza sulle corde dell'amore di Gesù Cristo. Di Lui ne abbiamo prova nella presenza dello Spirito che sempre ci suggerisce di emendarci, di costruire il bene, strutture di pace per tutti. Rendici non solo consapevoli, forse già lo siamo, ma capaci operatori di bene. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, per il Papa, per tutti i ministri da te scelti, per i religiosi, le religiose, per tutti quelli che operano nel cuore della tua sposa, noi ti chiediamo il coraggio, la forza, l'entusiasmo di annunciare la pace in un tempo paradossale come questo e la forza del tuo spirito perché non si perdano mai d'animo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti abbiamo chiesto per 3 volte all'inizio di questa celebrazione di ungerci con l'olio della misericordia, ma noi non siamo stati testimoni. Pur chiedendo perdono, non abbiamo perdonato. Pur chiedendo grazia, non abbiamo aperto il cuore agli altri. Dacci la possibilità di rimediare, di farlo in questo tempo così prezioso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che vivono schiacciati dalla stoltezza del cuore altrui, per quelli che stanno vivendo con tribolazione e paura questo tempo, noi ti chiediamo il soccorso, la consolazione, ogni protezione. Non venir meno alle richieste dei tuoi figli. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo, ti chiedo con tutto il cuore se posso ardire che tu soccorri questi tuoi figli, che li incontri profondamente, che li aiuti a cambiare la vita, la loro e quella del loro prossimo, con le armi dell'amore, della forza dello spirito. Fa che non siano più preda delle insidie del maligno. Fa che non gemano più davanti alle insidie del diavolo. Da ogni maleficio guariscili, da ogni debolezza sostienili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
In questo tempo in cui siamo invitati a credere anche all'impossibile e a far rinascere in noi, mai come prima, la virtù della speranza, impariamo a restare in silenzio, a non fare troppi giudizi su questi o quelli, su chi ha ragione o chi ha torto. Gesù, davanti ai suoi accusatori, in silenzio rimase. Il suo spirito ci aiuterà a portare questo tempo verso il suo scioglimento.